Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Allora, siamo in ritardo, ma finalmente ci siamo. Sono le 19:11 minuti e anche 19 secondi. Dall'altra parte del vetro c'è Davide Cabras alla regia, qui al microfono Andrea Prost, anche oggi orfano di Sergio Benoni, impegnato suo malgrado. Vabbè, insomma, ce la caveremo lo stesso. Allora, abbiamo ospiti interessanti come ogni martedì. Il martedì qui a Extra Live ci si occupa di cultura nel senso più ampio del termine, e cominciamo subito, visto che siamo in ritardo, con il primo ospite al telefono. Si tratta di Giorgio Caponetti, uno scrittore che domani presenta in anteprima nazionale un libro appena stampato da Marcos y Marcos qui a Cagliari. Pronto, Caponetti, buonasera.
Sono qui, buonasera, buonasera.
Dovrebbe parlare a voce un po' più alta, perché prima si sentiva benissimo, adesso un po' meno. Ma
adesso un po' meno. Ma io sono nella Maremma etrusca. E quindi le comunicazioni sono
quello che
arrivate.
Comunicazioni del VI secolo avanti Cristo, immagino.
Io spero che riusciate a sentirmi bene. Ho alzato il tono di voce, ditemi voi.
Ma adesso va benissimo. Allora, Giorgio Caponetti, lei, insomma, diciamo subito che sarà a Cagliari domani, giusto?
Domani sera alle 18 a Cagliari, sì.
Per presentare il suo nuovo romanzo, che si chiama Venivano da lontano, edito da Marcos y Marcos, come stavo dicendo durante la presentazione. A proposito, sì, di presentazioni, presentare lei è un po' difficile, perché lei in vita sua ha fatto un sacco di cose diverse, anche se poi nei suoi romanzi magari le sue esperienze più diverse poi in un modo o nell'altro rientrano. Dunque, perché lei è laureato in lettere.
Lettere.
In lettere. E poi in realtà però nella prima parte della sua vita si è occupato.
Ma parliamo dell'ultima parte, in cui mi sono finito ad avere una cattedra d'architettura dove non c'entrava niente.
Sì.
Quindi sì, in mezzo c'è stato sempre un filo rosso bellissimo, che è stato quello dei cavalli.
Però mi interessava anche dire che lei ha cominciato anche come copyright, quindi è un esperto di comunicazione.
Sì, beh, esperto, come fa una persona a definirsi esperto? Io ho quasi 70 anni e ho imparato che nessuno è mai esperto di nulla.
Beh, diciamo che comunque, insomma, qualche cosa deve averla imparata in questi anni, no? Allora, lei è già, diciamo, ecco, il filo rosso è questa grande passione per i cavalli. Lei ha cambiato radicalmente vita da ormai,
sì,
diversi anni a questa
anni
parte,
fa,
no?
Tanti anni fa.
E si è occupato di cavalli. Nel senso che poi proprio lei insegna anche, ho letto, ippologia, che
è uno degli argomenti del mio insegno, è stato uno dei miei argomenti di insegnamento, perché l'ippologia fa parte della gestione dell'animalistica, degli animali, mm-hmm, e dei rapporti degli animali con l'uomo. Dico degli animali con l'uomo.
Lei è torinese, giusto?
Sì.
Lei è torinese, però diciamo che questa ultima parte della sua vita, nel senso della parte più recente, la passa in Maremma, come ci ha appena detto.
Beh, sono 30 anni, che sono in Maremma.
Insomma, un bel periodo. Dove lei abita?
Io abito a Tuscania, che è nella Maremma laziale. Prima, e ci abito da 20 anni,
sì.
Prima per 10 anni ho vissuto nella Maremma toscana, mm-hmm, quella vicino a Grosseto.
Ho capito. E i suoi libri in realtà in qualche modo parlano di cavalli, no? Perché il cavallo è un po' appunto il filo conduttore, anche è uno dei protagonisti, meglio di questo che è il suo terzo romanzo.
Sì.
E il suo terzo romanzo, che fa parte di una serie, possiamo dire così. Lei è un alter ego, il personaggio protagonista di questo suo romanzo?
fosse, perché
no.
Quello il personaggio è un nobile veneziano con tanto di palazzo sul Canal Grande. È una persona sognata, è una persona inventata, che però pur con tutta questa sua eredità di nobiltà è un uomo, un uomo.
Allora, venivano da lontano, il titolo del suo ultimo romanzo, cominciamo da qui, da che cosa cominciamo, dal titolo, chi è che veniva da lontano?
Gli Etruschi.
Perché
da dove venivano?
Da dove venivano? Allora, possiamo raccontare, ora, siccome si parla di cavalli, ma in realtà poi qui questo è un vero e proprio giallo, giusto? Un thriller. Sì. Allora non possiamo raccontare moltissimo, perché sennò poi nessuno si andrà a comprare il libro. Però il nostro mestiere è quello intanto di rendere noto che lei ha pubblicato un libro che è sicuramente interessante, e poi però dobbiamo anche un po' stuzzicare la curiosità dei nostri ascoltatori. Allora possiamo insomma almeno, come dire, raccontare l'incipit del romanzo.
L'incipit, sì. Allora c'è il mio protagonista, questo Alvise Pavari dal Canal, professore di ippologia a Ca' Foscari a Venezia, proprietario di Ca' Pavari su Canal Grande, che viene svegliato alla fine di una notte di pioggia da una telefonata. Telefonata alle 5 del mattino, lui dice: chi è questo rompiballe che mi sveglia? Dice: ciao Alvise, sono Silvestro. Silvestro chi? Silvestro Puzzu.
Puzzu, ma è un sardo?
Puzzu. Assolutamente sardo.
È una casualità quindi che lei venga a Cagliari a presentare in anteprima il libro o no?
No, non è una casualità, no. Perché sai, è difficile raccontare. Io sono un torinese che vive in Maremma e che ama la Sardegna.
E poi immagino che in Maremma sia anche pieno di sardi.
No? La Maremma, tu pensa soltanto che i miei vicini, io vivo in piena campagna,
sì,
e i miei vicini di campagna sono due pastori, uno si chiama Gesuino.
E l'altro Gavino. C'era poco da sbagliare.
E sono i migliori vicini che io potevo immaginare e potessi sperare di avere.
Ecco, però questo Puzzu del suo romanzo non fa il pastore, fa l'archeologo.
Il Puzzu fa l'archeologo.
E che succede?
Fa l'archeologo. Lì il problema, perché Puzzu telefona a Pavari e dice: sì, vieni subito a Tuscania perché ho fatto una scoperta sconvolgente. E l'altro dice: su che cosa? Sugli Etruschi.
Una scoperta che dovrebbe, come dire, rivoluzionare completamente tutto quello che noi sappiamo intorno agli Etruschi.
Tutte le teorie, sì, espresse prima.
Sì.
E dice: gli Etruschi, sì. Sì, gli Etruschi, da dove venivano? E l'altro dice: Pavari, e da dove venivano? Venivano da lontano.
Mm.
Però per dimostrare questa mia teoria, che devo pubblicare al più presto, se no me la rubano,
sì,
devi venire subito a Tuscania perché tu sei professore di ippologia e io devo verificare ancora proprio degli elementi strettamente relativi al cavallo.
Perché Puzzu, questo lo possiamo dire, Puzzu ha trovato un reperto dove c'è dipinto o inciso un cavallo, giusto?
Ha trovato molto di più, ma questo non lo rivelo.
Questo non lo possiamo dire, però c'è un cavallo, da lì non si sbaglia, c'è un cavallo.
Vabbè. Il cavallo c'è sempre.
E cosa succede? Possiamo dirlo?
Cosa succede? Succede che il Pavari parte da Venezia, proprio obtorto collo,
sì,
si mette in macchina, arriva a Tuscania verso l'ora di pranzo, cerca il suo amico Silvestro Puzzu, non lo trova fino alle prime ore del pomeriggio. Dove lo troverà? Non lo dico.
Lo trova morto. Ecco, lo trova morto, benissimo. E qui ci fermiamo, perché da qui scatta, come dire, la molla del thriller, che ovviamente poi si svilupperà in un modo che non possiamo raccontare. Facciamo un attimo una pausa, se lei ci fa la cortesia di rimanere al telefono, certo, perché ho ancora molte domande da farle. Facciamo una pausa musicale, così i nostri ascoltatori si riprendono dallo shock del primo delitto del suo libro, va bene?
Benissimo, benissimo.
my heart, all I can see is you. You said you need me, baby. Well, girl, they go both ways. I really want you so much, so baby, say, I really love you, girl. Picture this, my baby, me holding you real tight, somewhere by the water, girl, where the stars are shining bright. Can't you hear the ocean, baby? It's calling, calling me to take you in my arms. I'm begging you. Ooh, I'm needing, girl, yeah. How you change my world. All I need is a love that goes both ways.
19:22, Extra Live, Radio X. Siamo in collegamento con lo scrittore Giorgio Caponetti, col quale stiamo parlando del suo ultimo libro, Venivano da lontano, questo è il titolo. Edito da Marcos y Marcos, che è una casa editrice di quelle non grandissima, ma sempre molto attenta alle sue pubblicazioni. Allora, Giorgio Caponetti, ci siamo fermati perché non possiamo raccontare di più. Dicevamo che questo è un thriller dove comunque il cavallo entra sempre. D'altra parte, anche nei suoi romanzi, lei in realtà ha cominciato a parlare dei cavalli vapori, o meglio dei cavalli vapore, possiamo dire così, e come i cavalli vapore hanno in qualche modo ucciso
no.
Il cavallo.
Ho incominciato a parlare dei cavalli che sono stati uccisi dai cavalli vapore.
È una storia anche quella molto interessante, no? Perché lei invece, il suo primo romanzo era ambientato nella Torino degli anni in cui nasceva la Fiat.
Quando l'automobile uccise la cavalleria.
In che senso l'automobile uccise la cavalleria?
In senso vero, reale e anche in senso metaforico.
Perché
l'avvento del motore ha distrutto un certo modo di vivere e anche certi valori, se vogliamo. Io non sono certamente una persona che rimpianga il passato per tanti versi, però nello stesso tempo i valori del passato è giusto che vengano ricordati.
Certo, peraltro è una storia che forse non molti conoscono, o magari la maggior parte delle persone si sono dimenticati, perché tutti noi sappiamo che la Fiat è stata fondata da Giovanni Agnelli, però in realtà non è proprio così.
Assolutamente no.
Vero, non è esatto.
Giovanni Agnelli fu uno dei fondatori della Fiat.
E intorno a questa storia c'è anche lì un mistero degli omicidi, che in realtà veri questa volta, che lei ha...
No, non si sa se siano stati omicidi.
O comunque, insomma, delle morti misteriose. Delle
morti misteriose, questo posso dichiararlo.
Sì, sì, sì. E lei ha voluto ricostruire anche in questo caso, in qualche modo mettendo un pezzettino di sé, o meglio della sua famiglia, perché lei si è basato questo racconto, oltre che con documentazioni, immagino anche soprattutto con i ricordi di suo nonno.
Ma sa, dunque, tenga conto del fatto che quel romanzo ho impiegato 30 anni a scriverlo.
Bello corposo, infatti sono quasi 500 pagine.
Sì, ma a parte le 500 pagine, perché dietro le 500 pagine ce ne sono circa altre 2000 che non ho pubblicato, no? Che ho buttato via.
Certo.
No, era una storia, io non avrei mai, non, mai mi sarei pensato di mettermi a fare lo scrittore, anche perché è una definizione che trovo un po' snob, però volevo scrivere, volevo raccontare quella certa storia, e per raccontarla dovevo metterla nero su bianco, e quindi dovevo veramente mettermi fisicamente a scriverla. Per scrivere però ho fatto anni di ricerche.
Sì.
E poi ho respirato tantissime esperienze, anche, come dice lei, dalla mia famiglia, da tanti amici, eccetera, che mi raccontavano Brandelli, di questa storia e di questa realtà mai rivelata. Quindi per quello ho voluto scrivere. Sono molto contento, anche perché adesso il romanzo che è uscito, poi sembra tanto, ma io ho quasi 70 anni, il mio primo romanzo è stato pubblicato quando ne avevo 66.
Beh, ma quindi questo vuol dire che lei ha ancora un sacco di tempo, soprattutto per continuare la serie di Alvise Pavari, no? Che poi
è il protagonista.
Poi appunto del suo.
No, ma io le dicevo Andrea, dicevo per soltanto. Per dire che non mi atteggio al grande scrittore, sono l'ultimo arrivato. Fortunatamente ho scritto delle cose, sono state pubblicate delle cose che stanno andando benissimo, ma la sfida adesso è che vada bene anche quest'altro romanzo che presentiamo davvero in anteprima nazionale, posso dire mondiale, cioè in anteprima assoluta a Cagliari, e la cosa mi fa molto piacere.
Domani pomeriggio, poi magari in chiusura di trasmissione, anche dopo che ci saremo salutati, ricorderemo con più esattezza dove si trova. Insomma,
io adesso in questo momento non me lo ricordo.
Sì, vabbè, lo diremo noi alla fine della trasmissione, anche perché gli organizzatori sono degli amici che, come puoi immaginare, spesso ci propongono personaggi interessanti come lei. Volevo stavo parlando anche dei suoi due precedenti libri, perché davvero ognuno suscita davvero grande curiosità. Il precedente, il penultimo, insomma quello che ha inaugurato le avventure di questo Alvise Pavari, è ancora più interessante, perché parla addirittura di una Venezia del 400, di come dire, un vuole ricordare lei come si chiama il libro precedente a questo ultimo di cui stiamo parlando oggi?
Belle sfere di vetro ambrato.
Lo ripeto io perché si sente malissimo. Due belle sfere di vetro ambrato, che in realtà
mi sente meglio adesso, parlo
sì.
In un modo diverso nel telefono.
Va
mi
bene.
Sente meglio?
Due belle sfere di vetro ambrato che contengono niente di meno che
contengono, dice la leggenda di Cavari, che le due belle sfere di vetro ambrato contengono niente di meno che i testicoli del cavallo di Bartolomeo Colleoni.
Di cui a Venezia esiste una famosissima scultura quattrocentesca di Andrea del Verrocchio, appunto il famoso monumento è questo, a Bartolomeo Colleoni. E insomma, da qui si parte anche qui per tutta una serie di intrighi, di misteri, che però, come dire, si alternano tra il passato di fine 400 e il presente, perché Alvise Pavari, insomma, è un contemporaneo, e quindi insomma molto davvero molto interessante e anche molto divertente, perché in realtà poi non dobbiamo immaginarci dei noir troppo ombrosi, perché si capisce anche dal suo carattere che lei, insomma, la vita la prende con grande ironia, di traverso, come si dice. Ma, a volte, no?
Ho sempre sostenuto che nella vita bisogna sapersi divertire è uno dei verbi più difficili, perché di solito divertimento significa quasi stupidità, e invece se uno si diverte davvero può fare anche delle cose molto profonde, molto importanti, divertendosi a vivere la propria vita.
Sono molto d'accordo con lei, ecco perché all'inizio le dicevo, immagino che lei sia uno che ha una certa esperienza nel campo della comunicazione, anche perché leggevo da qualche parte che il suo libro precedente è arrivato alla quarta ristampa, quindi evidentemente...
No, molto di più.
Anche di più, ecco, allora non sono abbastanza.
Dovrebbe essere alla sesta.
Alla sesta, benissimo. Allora lei ci aggiorna in tempo reale. Benissimo. Allora, Giorgia Caponetti, noi la ringraziamo. Chi vorrà conoscerla davvero potrà ovviamente avere occasione domani di vederla.
Domani, dopodomani,
perché poi lei dalla Maremma, come dire, viene a fare un tour in Sardegna, no? Non solo a Cagliari, perché poi sarà anche
a Oristano per vedere la Sardegna.
Ah, bene, ci mancherebbe altro. Lì, ovviamente la sua occupazione principale rimangono i cavalli, no?
Assolutamente sì, ma la passione.
Sì, benissimo.
E poi io vorrei dire che il mio cuore equestre è molto in Sardegna, perché io per anni ho fatto la regia degli spettacoli di una bella manifestazione che si chiamava Sardegna Cavalli a Oristano.
Sì.
Poi per altri anni ho curato le presentazioni di quel rito che è la finale del premio allevamento a Filivani, con la presentazione di tutti i più bei cavalli allevati in Sardegna.
Sì.
Quindi in Sardegna io, fra, nell'ambito degli allevatori e della gente dei cavalli, alcuni dei miei più cari amici, e quindi è un'occasione per rivederli anche.
Benissimo, allora il tour parte domani, l'abbiamo detto, da Cagliari, poi Oristano e anche Sassari, vero?
Cagliari, Sassari, Macomer, Alghero e poi Oristano.
Non a cavallo, no.
E purtroppo no,
no.
Ma in futuro perché no?
E perché no? Il trekking a cavallo qui è una cosa insomma molto molto interessante.
Ah, lo so, lo so.
Va bene, allora noi la ringraziamo per essere stato
io
con noi.
Io saluto tutti gli ascoltatori, spero di vedere chiunque mi incontri per caso in una di queste librerie, è invitato a farci vivo, così ci stringiamo la mano e sicuramente diventiamo amici.
Benissimo, grazie a Giorgio Caponnetti.
Arrivederci a tutti.
Bene, sono le 19.34, vi ricordo che questa è sempre Extra Live nella versione del martedì su Radio X con il signor Cabras, tecnico, regista e quant'altro, perché qui a Radio X bisogna ingegnarsi, ovviamente, come tutte le altre radio, e storicamente è sempre così, bisogna fare di tutto e di più, e quindi insomma non ti lamentare, perché quando arriverai, quando sarai grande e arriverai ad arrampicarti su un tetto per montare un'antenna, allora potrai dire ho fatto veramente tutto. Allora, passiamo agli altri ospiti che abbiamo qui in studio e non al telefono, così adesso ci sentiamo bene. Le interviste al telefono sono sempre, ci mettono sempre un po' di apprensione. E ho qui a fianco a me Giulia Casula. Ciao Giulia.
Salve.
Vicino al microfono e a voce sostenuta Marco Peri. Ciao Marco.
Buonasera.
E poi abbiamo Fabiana Meloni.
Buonasera.
E Marta.
Ciao.
Ciao Marta, per gli amici Anatra. Marta Anatra. E, dunque, sono qui in quattro, non parleranno contemporaneamente perché sennò viene fuori veramente il caos totale. E sono qui sconvolti perché hanno visto che come nasce una, come non si deve organizzare una trasmissione radiofonica, adesso lo sapete, ma, la prossima e quindi adesso non ce dovete fare esattamente quello che facciamo noi. Bene, dopo l'angolino della didattica possiamo passare adesso finalmente al motivo per cui siete qui. Allora, chi comincia? Marco o Giulia?
Giulia.
Allora, Giulia, raccontaci perché siete qui. Parliamo di cose serie e soprattutto molto interessanti, dai.
Sì, allora, siamo qua perché appunto stamattina ho ricevuto una telefonata che diceva che eravate molto interessati a sapere qualcosa di più sulla programmazione del mese di A Casarti. Oh. Infatti esattamente un mese
che non è un'agenzia per matrimoni,
no,
vero?
No, esatto, per single, ci piace che sia confusa anche.
Sì.
Un mese di distanza, siamo qua a parlare di quello che è successo.
Sì, perché voi siete già stati ospiti di Extra Live, ma il giovedì con il buon Ligia, che è uno sempre molto vigile a quello che succede, diciamo, a Cagliari, sì. Sopra e sotto, è un po' dappertutto. Allora, A Casarti, esattamente che cos'è? Diciamo subito, ricordiamo ai nostri fedelissimi, anche a quelli più distratti, che cos'è A Casarti?
A Casarti esattamente è un indirizzo, è un luogo ed è uno spazio abitativo che abbiamo cercato di trasformare coinvolgendo diverse persone e realtà che operano nella cultura a Cagliari, trasformare in uno spazio condiviso, aperto a tutte le persone che hanno un'idea, un progetto da realizzare, hanno le idee chiare e desiderano farlo appunto in collaborazione con lo spazio di A Casarti, aprire quindi queste porte a un po' una sperimentazione anche. È un luogo che si apre a qualcosa anche che non conosciamo ancora, insomma, quindi
diciamo,
è un po' indefinito.
Esatto, insomma, abbiamo capito che vi piace lasciare la cosa un po' indefinita,
sì.
Mi sembra anche giusto, no? Perché sennò poi in genere, a seconda delle etichette che si attaccano, poi magari insomma possono succedere cose che non vanno bene, diciamola così. E vedo che Marco si appropinqua al microfono, quindi vuole intervenire. Allora, tu che ruolo hai in questa situazione?
Allora, ho condiviso l'idea sin dal primo giorno in cui insomma, maturava la possibilità di prendere uno spazio per poter attivare diverse proposte.
Tu sei uno storico dell'arte.
Io sono uno storico dell'arte.
Ma sei anche un come dire, non solo uno studioso, ma anche un attivista.
Sì, è anche un appassionato, naturalmente.
Certo.
Diciamo, ci siamo trovati a discutere, erano le feste, le vacanze di Natale, intorno alla possibilità di prendere uno spazio fisico, diciamo anche dove si trova il nostro spazio A Casarti.
Esatto.
Si trova nel quartiere Castello, in via San Giuseppe, al numero 15, a due passi dalla Torre dell'Elefante, a due passi dal Bastione. È un vicolo molto stretto dove le macchine per fortuna non passano.
No, devo dire che invece qualcuno riesce a metterci persino la macchina, ma vabbè, comunque questi sono i soliti privilegi dei
la macchina si può mettere a tappo, perché poi comunque
sì, esatto,
oltre non si può andare.
Invece quindi è bellissimo camminare a piedi per Castello e arrivare in via San Giuseppe, che è una via stretta ma tenuta molto bene, ci sono anche i fiori, insomma,
sì,
le piante.
Piccolo, un piccolo orto urbano, un piccolo giardino.
Esatto.
E, insieme insomma, a un po' di amici abbiamo organizzato delle riunioni per provare a definire quale poteva essere l'identità di questo spazio, che abbiamo subito dal primo momento voluto tenere in modo condiviso. E abbiamo anche programmato una serie di attività che si stanno poi svolgendo attualmente, attività che sono di vario genere, partiamo da laboratori per i bambini fino a workshop di cinema, piccole rassegne di cinema e performance teatrali. Insomma, la programmazione è varia e più tardi magari riusciremo anche a definire finire di a raccontare, anzi con un invito agli appuntamenti
dicevamo all'inizio
per i prossimi giorni.
Diciamo, avete un mese di attività e quindi non dico che stiamo qui a fare un bilancio, però possiamo raccontare di quello che avete fatto in questi primi 30 giorni di attività. Giulia, prima della trasmissione, adesso io prima stavo scherzando, però in realtà insomma ci siamo scambiati delle informazioni, delle idee. Mi stavi raccontando che una delle attività era un'attività di pre-cinema.
Sì.
Io che sono un po' così, all'inizio ho pensato, guarda, si mettono a fare l'archeologia del cinema, invece no, in realtà si tratta di attività appunto che poi sono, come dire, paracinematografiche. In che senso?
In particolare adesso è stato attivato questo laboratorio che si chiama La Casa Animata. La Casa Animata è un laboratorio che utilizza delle piccole illusioni ottiche che verranno costruite insieme ai partecipanti per animare appunto gli oggetti della casa, quindi si tratta di disegno animato partendo da delle immagini. Ci sono appunto dei giochi che servono per animarle, e questo viene chiamato pre-cinema.
Sì,
da qua
c'è tutta quella sezione bellissima, per esempio, che chi è stato a Torino vede al Museo del Cinema di Torino. Insomma, è proprio davvero così, il pre-cinema, quello che ha preceduto poi l'avvento della pellicola vera e propria. Sono queste attività sono indirizzate agli adulti o ai bambini?
Allora, per il momento le stiamo indirizzando a bambini di diverse fasce di età. Con cui costruiremo un taumatropio, sperimenteremo appunto il libro animato, il flipbook e poi più avanti l'apriremo anche agli adulti.
Bene, facciamo una pausa musicale e così facciamo respirare i nostri ospiti, va bene?
Struggle.
19:44, domani saranno quasi le 11 meno un quarto, più o meno, anzi le 11 meno un quarto, perché come sempre Extra Live va in diretta di pomeriggio tra le 19 e le 20, ma poi la mattina successiva viene replicato subito dopo Buongiorno Cagliari, quindi tra le 10 e le 11. Allora, siamo qui che parliamo di accasarti, che non è voce del verbo accasarsi, ma è una definizione che lascia, insomma, aperte diverse possibilità di un nuovo luogo dove fare cultura, nel senso veramente più libero e più ampio del termine. Ne stiamo parlando con Giulia Casula, con Marco Peri e con Marta Anatra, che è una nostra vecchia conoscenza. Marta Anatra mi sorprende, ormai non mi sorprende più, ma devo dire che tra gli ospiti è quella sempre molto più, lei è la più diligente di tutti. Noi qui ogni giorno ospitiamo un sacco di gente, lei ovviamente ha sempre tutti i suoi appunti belli precisi. Oggi non è soddisfatta perché gli appunti non sono precisi, ma Marta, lascia fare, va bene così. Allora, dunque, stavamo parlando della programmazione di questa attività che ha già un mese di vita, che sta, come dire, come dicono i bravi presentatori, riscuotendo un buon successo di critica, non lo so, di pubblico sicuramente sì. Vogliamo entrare nel merito ancora più a fondo della questione?
Sì, vogliamo raccontare che cosa abbiamo fatto in questo mese.
Sì, magari molto brevemente, magari le
perché
cose più...
siamo un insieme di persone, sì, che ha cercato di coordinarsi, insomma, questo è l'aspetto più interessante, cioè che siamo riusciti tutti insieme a dare il nostro contributo senza accavallarci e senza litigare soprattutto. Le cose che abbiamo fatto ci soddisfano e le stiamo anche portando avanti e speriamo nei contributi di altre persone che vogliano entrare nel progetto. E sono state varie di varia natura, dal teatro alla rassegna video, per esempio ai workshop di video. Abbiamo un workshop di video ancora attivo di una regista che si chiama Circa Capone, che si concluderà la settimana prossima, che ha avuto una bella adesione. Abbiamo fatto una piccola micro rassegna di proiezione di Cinema Passo 1 con degli autori molto interessanti e poco conosciuti, che è andato abbastanza bene e che avrà una sua seconda sessione in futuro.
Quindi è anche un discorso che si articola, il Cinema Passo 1 segue non solo idealmente il laboratorio di Precinema, no?
Sì.
Quindi, insomma,
non solo, aggancia anche l'interesse che può avere la mia associazione, la mia attività al cinema con quella che può essere invece l'interesse di Sumbra, che fa parte del collettivo per la fotografia. Abbiamo avuto poi Marco Peri che ha proposto allo spazio uno spettacolo in cui la storia dell'arte si coniuga alla performance, molto interessante, che verrà replicato giovedì prossimo ad Accasarti alle 9, giusto? Abbiamo fatto un altro spettacolo teatrale dell'artista Alberto Lorrai, che ci ha proposto L'impulso dell'amigdala e ha avuto un ottimo successo di pubblico. Abbiamo anche fatto una serata notturna per la giornata del risparmio energetico il 14 febbraio, tutta completamente a lume di candela, che ha riscosso un certo successo.
Vi siete illuminati di meno?
Molto di meno. E vari altri incontri molto caserecci, tra cui appunto merende, colazioni.
Quindi c'è anche l'aspetto conviviale, diciamo,
sì,
diciamo
ma
così,
non solo, sempre... abbiamo fatto sempre in collaborazione con Sumbra una bellissima lezione di fotografia che sta a cavallo tra la lezione e la partecipazione e che si sviluppa in tre incontri. Il primo è stato già fatto venerdì scorso, si chiama Tenebrarium ed è proprio un momento conviviale in cui, dopo la discussione sui temi filosofici che riguardano la fotografia, si mangia insieme, si cerca di raggiungere delle conclusioni e le prossimi appuntamenti sono avvicinano, diciamo, lo sguardo alla cecità e al buio per riflettere su cosa significano le immagini nella
e questi
nostra
appuntamenti
cultura.
Sono sempre appuntamenti, diciamo, serali?
Prevalentemente sì, ma i laboratori di Giulia invece sono pomeridiani,
sì,
e sono aperti ai bambini, ma non solo, si chiamano Ludo Pomeriggi. E poi c'è la mattina, lo spazio Tazzina, organizzato da Stefano Melis, in cui chi ha voglia di leggere un libro o di lavorare al computer in uno spazio meno freddo di una biblioteca e meno rumoroso di un bar può sedersi alla Casarti, farsi anche un caffè.
Quindi insomma è uno spazio che si può sfruttare in tutte le ore della giornata, mi sembra una cosa molto interessante. L'altro aspetto molto interessante è che io arrivo, ho un'idea, ve la propongo e voi mi date spazio, perché qui abbiamo anche Fabiana Meloni che ad Accasate ci è arrivata così, se non ho capito male, giusto?
Sì.
Ci racconti un po' la tua esperienza. Tu sei arrivata lì per andare a vedere a partecipare a un laboratorio, a vedere uno spettacolo?
Beh, in generale partecipo spesso alle attività di Accasarti e frequento spesso lo spazio, quindi...
E poi ti è venuta la voglia di misurarti con qualcosa di tuo, di proporre qualcosa di tuo?
Sì, perché la cosa più bella di Accasarti è il fatto che comunque l'apertura con cui un esterno può diventare anche parte attiva di questo progetto. È un luogo di incontro dove nascono idee, collaborazioni, appunto come sta succedendo a me, che sto aiutando nella stesura di alcuni progetti e stiamo appunto
possiamo
collaborando.
Dire qualcosa di più a proposito di questi progetti che stai stendendo o sono ancora troppo nebulosi?
Sono progetti di residenze di artisti, diciamo che sì. Sì, è uno spazio di residenze d'artisti, appunto, che accoglie sia appunto gli artisti locali, ma anche, come stiamo facendo, appunto, artisti internazionali, artisti di fuori.
Che cosa ha questo, dal tuo punto di vista, questo spazio rispetto magari a un luogo più istituzionalizzato? Cosa ha in più o in meno anche?
In più. È un punto di riferimento, secondo me, per chi ama l'arte, vuole lavorare, partecipare, insomma, alla creazione di una rete di artisti. È un luogo aperto per associazioni, appassionati, curiosi, appunto, che vogliono dare un contributo oppure vogliono semplicemente partecipare, vedere gli spettacoli, partecipare ai laboratori, esporre, insomma.
Bene, facciamo un'altra pausa musicale. Grazie, Davide. Ci agevoli un brano? Agevolaci un brano. Grazie. E alle 19.54 riprendiamo il discorso con i protagonisti di Accasarti, questo spazio che vi ricordo si trova a Cagliari, in Castello, in via San Giuseppe. Poi alla fine, prima di congedarvi, magari diamo anche qualche indicazione utile. Allora Giulia, o meglio, prima volevo chiedere a Marco, invece a Marco Peri, mi incuriosiva a capire come questo centro si sostiene dal punto di vista economico, perché l'arte è bella, ma e la cultura in genere è bella. bellissima, però
certo, lo spazio come di Casatti è uno spazio libero e autogestito. Ci piace essere svincolati dalle logiche mercificatorie dove, come dire, l'arte è a pagamento. Effettivamente però le risorse corrono, perché anche i progetti insomma hanno i loro costi vivi. Noi abbiamo questa idea, cioè ogni attività, ogni workshop, ogni performance, ogni concerto che succede da Casarti deve avere la possibilità di sostenersi in senso economico e anche possibilmente lasciare una parte al luogo che l'ha ospitato. E questo lo facciamo insomma in vari modi, nel senso che spesso si è utilizzata la formula del cosiddetto cappello al termine della performance, oppure abbiamo creato delle cene, delle occasioni sociali per autofinanziare, come dei benefit per raccogliere fondi. Così ogni workshop che si tiene lì deve avere innanzitutto pagate le spese vive per chi lo tiene e per l'impegno che noi riconosciamo come operatori culturali a chi fa questo lavoro, e poi possibilmente anche quindi una parte di questi introiti restano per le attività future, per sostenere lo sviluppo, anche la possibilità di progettare delle cose che a volte hanno solo costi e non ricavi. Insomma, cerchiamo di poter avere anche come dire, le spalle coperte per poter sognare in grande anche qualcosa che non avrà ritorni economici.
Certo, quindi mi pare di capire che comunque i corsi sono a pagamento per le persone che li frequentano.
Sì, certamente.
Benissimo. E invece con Giulia facciamo, diciamo, cosa avete di immediato, a partire proprio anche da domani, così invitiamo i nostri ascoltatori a venire a trovarvi.
Sì, domani a partire dalle 7:30 è in programma il concerto di Jacobai, che è un progetto appunto musicale. Dalle 7:30 quindi ci sarà questo aperitivo e suoneranno dal vivo due musicisti che hanno già suonato a Cagliari, e vi invitiamo insomma dalle 7:30 in poi a venirci a trovare.
Bene, e l'altra cosa invece che vogliamo dare è qualche riferimento allora, l'indirizzo l'abbiamo già detto, via San Giuseppe, numero civico, ve lo ricordate?
15,
via San Giuseppe 15, via San Giuseppe l'abbiamo già detto, è una piccola strada di Castello che sta tra il bastione e la torre dell'elefante. Si trova facilmente, anche se piccolina la strada, ma immagino che abbiate anche un sito internet, una pagina Facebook.
Per adesso abbiamo la pagina Facebook che è appunto facebook.com/acasarti, l'email acasarti@gmail.com, il sito è in costruzione ancora.
Benissimo, allora quanto prima poi ce lo ricordate e poi magari noi daremo anche notizia di quello che fate, diciamo, nei prossimi mesi, anche attraverso il vostro sito. Noi siamo qui di Radio X, insomma, siamo qui per dare spazio alle associazioni. Questa trasmissione quotidiana nasce proprio anche per dare, con l'intento soprattutto di dare spazio alle associazioni di Cagliari e dell'Interland e di occuparsi insomma delle attività più varie che questa città così, così viva ci offre. Io vi ringrazio, saluto Marta Anatra, Fabiana Meloni e faccio lo spiritoso, ma poi i nomi io me li devo sempre leggere, e Marco Peri e anche Giulia.
Grazie.
Vi faccio un in bocca al lupo, chiaramente. Grazie per essere stati con noi.
Grazie a voi, buonasera.
Allora, visto che ci siamo e visto che sono anche le 19, quasi 59, non mi rimane che salutare anche Davide Cabras, che è stato alla regia di questa trasmissione molto movimentata, ma spero insomma piacevole e ricca di contenuti per chi ci ha ascoltato e ci potrà riascoltare anche domani. Per quello che mi riguarda è tutto, ci sentiamo venerdì con la puntata dedicata invece alla nuova economia, all'impresa e a tutto quello che offre la nostra città, ma anche la nostra isola in genere. Ciao. Extra, extra,
un programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.